Leggiamo nel libro dell'Ecclesiaste, i primi, allora, capitolo 2, i primi 11 versetti. Chi vuole gentilmente.
Io ho detto in cuor mio, vieni ora, ti voglio mettere alla prova con la gioia, e tu godrai il piacere. Ma ecco, anche questo è vanità. Del riso ho detto è follia, e della gioia a che serve? Ho cercato nel mio cuore come soddisfare il mio corpo col vino, spronando nello stesso tempo il mio cuore alla sapienza e a stare attaccato alla follia, finché vedessi qual è il bene che i figli degli uomini dovrebbero fare sotto il cielo tutti i giorni della loro vita. Così feci grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi, piantandovi alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruì vasche per l'acqua con le quali poter irrigare il bosco e far crescere gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi servi nati in casa. Ebbi anche grandi averi in armenti e greggi, più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme. Ammassai per me anche argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, le delizie dei figli degli uomini e strumenti musicali di ogni genere. Così divenni grande e prosperai più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme. Anche la mia sapienza rimase con me. Tutto ciò che i miei occhi desideravano non l'ho negato loro, non ho rifiutato al mio cuore alcuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mio lavoro, e questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo impiegato a compierle, ed ecco, tutto era vanità e un cercare di affermare il vento, non c'era alcun vantaggio sotto il sole. Amen.
Amen. Ascolta, per completare, vai ancora avanti fino al versetto 17.
Ok, allora mi volsi a considerare la sapienza, la follia e la stoltezza. Che cosa farà l'uomo che succederà al re se non ciò che è già stato fatto? Poi mi resi conto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho pure compreso che ad entrambi è riservata la stessa sorte. Così ho detto in cuor mio, la stessa sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. A che pro dunque essere stato più saggio? Perciò dissi in cuor mio, anche questo è vanità. Non rimane infatti alcun ricordo duraturo, né del saggio né dello stolto, poiché nei giorni a venire sarà tutto dimenticato, e come muore lo stolto, allo stesso mo modo muore il saggio. Perciò ho preso in odio la vita, perché tutto ciò che si fa sotto il sole mi è divenuto disgustoso, poiché tutto è vanità e un cercare di afferrare il vento. Amen.
Voi avete capito, e chi non l'ha capito, che non sa, questo è il re Salomone che scrive, il figlio di Davide. E conosciamo tutta la sapienza che il Signore gli aveva dato, che gli ha dato. E ci sono delle domandine che si pone non di poco conto. Non di poco conto. Sapete, se queste parole vengono solo affrontate così, sono un conto. Ma oggi sì, tanto muore l'uno, muore l'altro. Ecco, invece noi vedremo cosa riusciamo a comprendere un po' più avanti. Leggiamo in Apocalisse 20, i primi sei versetti.
Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Poi vidi dei troni. E a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita, finché furono compiuti 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni.
Amen.
Amen.
Questa seconda morte dov'è che non ha potestà? Beh, così sul veloce. Di cosa sta parlando? Sta parlando del millennio. E quindi, beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda. Ok? E noi sappiamo invece che la morte seconda, perché molti, a mio avviso, confondono questo versetto con il dopo. Voi sapete che dopo i 1000 anni, no, di regno di Cristo sulla terra, comincerà il millennio, ma nel frattempo sappiamo che le nazioni, siccome Satana sarà sciolto per un periodo, comunque sedurrà naturalmente non i credenti che sono stati risuscitati, che hanno fatto parte alla prima resurrezione, ma perché su di loro non ha potere la morte seconda, ma tutti coloro che dalla fine dei 1000 anni si sono lasciati sedurre da Satana nuovamente, perché era stato slegato. E poi comincerà il giudizio. Quindi su quelli ha potere nuovamente cioè la morte seconda, dopo il millennio. Ok? E poi comincia l'eternità con i nuovi cieli, la nuova terra e tutto ciò che conosciamo. Ho voluto un attimino, ho avuto un lampo riguardo alla morte seconda, che non è l'estinzione della conoscenza, come dicono alcuni, tanto poi non è così, perché sappiamo che il loro verme non morrà mai e avranno coscienza di essere quello, io dico, ma poi tutto ciò è nelle mani di Dio, di essere nelle tenebre di fuori, come il Signore Gesù ha fatto scrivere. Poi ognuno può mettere, sapete, ci sono tanti studiosi che dicono questo, quell'altro, ognuno può dire quello che gli pare e piace, ma il tema è un altro, che qui stiamo discutendo sempre di un fatto assolutamente importante. Davanti a noi si parla nuovamente di morte, no? Di vita e di morte. Ma è proprio questa morte, questa separazione, che ci lascia così perplessi e col quale facciamo tutti noi i conti. E i conti sono che molto probabilmente non abbiamo considerato ancora, anche come credenti, la nostra esistenza, il fatto di esistere, che lo lasciamo come una cosa della natura. Ma non è proprio così. Tant'è vero che un saggio, e non possiamo dire che non è così, come Re Salomone. Sappiamo che non era saggio per conto proprio, e per questo dobbiamo credere che era saggio. Perché sappiamo che Dio, oltre alla sapienza che lui gli aveva chiesto per governare il suo popolo, ha detto: visto che tu mi hai chiesto questo, a questo ti aggiungo tutte le ricchezze. E sappiamo che Salomone ha avuto. Poi descrive il re Salomone, si pone molte domande e, considerando qual è la sapienza che gli era stata data da Dio, si dà una risposta che non è proprio una risposta. Vedete che voi trovate in questi, in questo che abbiamo letto, sto parlando di Ecclesiaste, che egli non trova una risposta. È vero? E sembra un libro un po' diverso, come lo descrivono tanti. È un libro sapienziale, no? Che ha tanta sapienza, eccetera, però non trova proprio una risposta. Ma prosegue. Ecco, sembra quasi che ci lasci. Prosegue senza un interrogativo. Anzi, scusate, ma prosegue con un interrogativo ancora più grande. Prosegue con un interrogativo ancora più grande. E comincia a chiedersi. Quindi ci troviamo di fronte a un uomo saggio che considera tutta la sua vita e dice: ma io, e questa concessione che Dio gli ha fatto è perché arrivasse fino a noi. Sapienza e follia sono entrambe vanità. E dice: io col mio cuore ho cercato tutti i piaceri, le ricchezze, e alla fine queste non producono la felicità. Se lo diceva lui, che mi pare che le ricchezze non gli mancassero affatto. Non solo, ancora è famoso oggi, sai, sapete, si parla del Corno di Salomone, cioè, tutto ciò che ha fatto, il Tempio di Salomone, la sua fama, le sue mille concubine, mogli e concubine. Insomma, tutto ciò che il cuore dell'uomo potesse desiderare. Ma ecco che anche questo è vanità. Del riso, ho detto, è follia, e della gioia che serve? Sono domande, cioè noi, ripeto, siamo abituati ad essere molto, a non soffermarci più sui fatti, invece hanno la loro profondità molto grande, perché anche questo è stato concesso da Dio affinché venisse a noi, queste domande giungessero anche a noi. E sono le stesse domande che ci poniamo noi. Non ce ne sono altre. E dicevo, ho cercato nel mio cuore come soddisfare. Cioè, sembra cercare di soddisfare, no? Soddisfare qualcosa che ci manca. Perché? No? E perfino col vino ho cercato di tamponare questo qualcosa che mi manca. Cosa mancava a Salomone? per essere pienamente felice. Io mi ripongo la domanda per noi stessi. Ce l'ho messa tutta. Niente. Dice, costruì grandi lavori, piantai vigne, mi feci giardini, parchi, piantai alberi fruttivi, cioè tutto quel che noi diciamo il ben di Dio. No? Addirittura, ma aveva servi, serve, moglie, asini. Cioè, ammassai per me anche oro, argento, ricchezze, ogni cosa. Diventi grande, prosperai più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme. E anche la mia sapienza rimase con me, qui dice, nonostante tutto, ecco, tutto ciò che i miei occhi desideravano, non ho negato loro. Non ho rifiutato il mio cuore alcuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mio lavoro, e questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo impiegato a compierle. Ed ecco, tutto era inutile praticamente, cioè tutto non aveva un senso. Da cercare era un cercare di afferrare il vento con le mani. Non c'è alcun vantaggio sotto il sole. E poi sappiamo che ci sono tante altre considerazioni, ma cosa vuole dirci un uomo del genere? Noi siamo così ben distanti dalle ricchezze di Salomone, però le nostre domande. Cioè, attraverso Salomone sono le stesse domande che dovremmo porci noi, nel nostro piccolo, perché ci stai dicendo, anche se tu, e Gesù dice, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Cioè l'essenza, cosa serve all'uomo tutto questo? Ma noi siamo talmente impegnati nel correre di qua, nel fare di là e tutto il resto. E siamo un po' nella stessa situazione di Salomone. Cerchiamo gioie che non possono arrivare da un'altra parte. Andiamo a cercare lontane. Tante volte cerchiamo nei regali, nel vestirsi in un certo modo, cioè in tutta una serie di cose che cerchiamo di soddisfare la nostra piccola esistenza, perché credetemi, senza Dio non c'è. Senza Dio nel senso vero, non nel senso se credo che Dio esiste. Io non credo che Dio esiste, voglio rispondere come quel giornalista. Io sono convinto al mille per mille. Ed è la domanda che mi si pone di fronte. E non devo aspettare. Quando non ho tempo per affrontare queste domande, devo pormi e devo dire, ma che cosa ho io di diverso? Certo, non sono Salomone, non ho i suoi, ma anche se lo fossi. Poi più avanti dici che comunque anche il ricordo delle cose che hai fatto, che tu sei ricco, sei povero, prima o poi, ma il ricordo degli altri, non il tuo. Perché a un certo punto Dio ha posto un limite, e questo limite si chiama morte. Perché? Abbiamo visto perché. Per la nostra. Ecco perché abbiamo sbagliato ora. Cioè, tutte fesserie. Se non c'è profondità davanti alla parola di Dio, se non ci siamo liberati di tutte le ansie, le paure. Ripeto, come dicevo l'altra volta, siamo con il freno a mano tirato, anziché andare decisamente. Dici, Signore, per favore, aprimi il cuore, fammi capire, Apri il mio spirito. C'è scritto in un certo punto nel Vangelo che Gesù aprì il cuore a loro perché potessero comprendere le scritture. Ma devi andare a Gesù per comprenderle. E allora non basta l'ho detto tante volte e lo ribadisco con forza. Non basta frequentare un gruppo di credenti che si chiami chiesa, che si chiami. Non ti porterà alcun tipo di bene se Gesù non ti apre il cuore per comprendere tutto questo. Allora, Salomone si pone molte domande e dice, ma alla fine della fiera, dice, qual è considerando quale sapienza è stata del tutto, si dà una risposta che non è proprio una risposta, perché vedete che continua a restare il punto interrogativo. È vero o non è vero? Dice, ma alla fine della fiera. Poi c'è un altro posto di Ecclesiaste che dice, e l'uomo fa la fine delle bestie, alla fine muore, va sotto terra, è vero o no? Ma prosegue con un interrogativo ancora più grande, cioè che non a tutte queste cose qui non c'è una risposta. Così? A cosa dice mi è servito tutto questo? Tutto ciò che ho fatto? Tutto ciò che mi è stato concesso? Salomone, come ogni uomo saggio, si rende conto che ogni cosa alla fine è vanità. Perché senza Dio ogni cosa è vana. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Non perché le cose materiali ci diano sostanza. Ci possono piacere, benessere provvisorio. Ma cercate prima il regno di Dio. Vedete che non c'è contraddizione nella sua parola e nella sua volontà. Anzi, io trovo che ogni volta i tasselli si incastrano meravigliosamente. Allora, dice Salomone si rende conto di tutto questo, perché un uomo saggio si pone delle domande, però sappiamo che la sua saggezza è stata alla fine, si è fatta corrompere, perché lì è un'altra cosa, un conto è essere saggi, un altro conto è quando il tuo cuore viene pervertito, lontano da Dio. Ed è questo il pericolo che noi corriamo. L'ha corso Salomone. Se noi abbiamo creduto, non dovremmo correrlo. Creduto. E io non sono il giudice di nessuno, e quindi, no? Sa che è tutto vanità, perfino la propria vita. Dice, ma tutto questo, ma siamo sinceri. Nel tempo abbiamo trafficato. Siamo vissuti, ma per quale motivo? Se poi moriamo. La domanda. Anche Salomone dice, ma poi tanto se alla fine finiamo sotto un metro di terra, quello che. Dov'è la. Come mai? Cioè, tutto quello che ho fatto, tutto quello che. Dov'è? Che fine ha fatto? Ora, come diceva. Caro fratello, sei tu che hai chiesto di venire al mondo, mi diceva sempre, non a me, ma che incontrava per strada, diceva, sei tu che hai chiesto di venire al mondo, l'hai chiesto tu. E allora, questo era il fratello Pietro, sei qui a lottare ogni giorno con mille avversità e contraddizioni. Qualcuno di voi può dire che non è così. Ci sono mille contraddizioni. Mille contrarietà. Vai al lavoro e quello. Fai questa cosa qua e quello, ma sai, non mi piace. Fai questa roba qua e quello. Cioè, ma devi tutti i giorni combattere con i colleghi del lavoro, con i datori di lavoro, con i figli che vogliono una cosa e tu devi cercare di equilibrare, di stare con delle devi combattere per cercare di far quadrare i conti alla fine del mese, devi cercare tutta una serie di lotte, devi cercare, sono lotte in ma poi ci sono le lotte di tipo spirituale, che alla fine è la fiera, dici. Sembra che l'aiuto da parte di Dio non venga, invece non è vero. Allora, sei tu che hai chiesto di venire al mondo, perché sei qui che lotti ogni giorno con mille avversità e contraddizioni. E poi ci sono coloro che contraddicono ogni più sospinto, ogni tua parola, ogni tua idea, perché non è contraria, perché è contraria. Sapete, c'è scritto che viene il giorno che non sopporteranno più la sana dottrina. Poi il re considera tutte le opere che aveva fatto, che non si era negato nulla. Allora la sua vita giungeva al termine, come ha letto prima la sorella. Al termine, e di tutto questo non restava più nulla, capito? Dice adesso di tutto quello che ho fatto fino adesso. Oh, quando parlano i vecchietti, ho fatto quello, ne avevo fatto l'altro. No, io. Ma si aggrappano a cose che non esistono. Sono state, ma dove sono? Non ci sono più. No? E anche questo è vanità, è tutto vanità. Allora, ma noi sappiamo. Per rivelazione di Dio, come sono cambiate le cose. È questo che ci deve dare grande coraggio. Ma noi sappiamo per la rivelazione di Dio che tutte le cose sono state create da Lui, sussistono per Lui e sono in vista di Lui. Questo. Quindi dici, ma perché il mondo c'è se poi qua? Perché c'è la deliberata volontà di Dio di averlo creato. Ma perché è stato fatto così? Perché ci sono tutti questi guai? Perché adesso c'è la morte, la malattia e tutto quello che. E allora ed è a questo che dobbiamo guardare. È a questo, al fatto che Dio ha creato il mondo con tutto ciò che contiene e dice anche che gli appartiene. Ma queste cose sono state create in vista di Lui. A questo che noi dobbiamo guardare. Signore, tu mi hai creato non in vista di me stesso, ma in vista di te. E io, se mi hai creato perché e ti appartengo, non potrò, non c'è nessuna cosa che potrà separarmi da te. E tutto quello che Dio ha scelto per noi è meraviglioso. E io sono certo di questo. Allora, tutta la nostra vita ruota attorno al fare. Noi non possiamo fare altro che programmarci le cose da fare. Sappiamo di persone, di diversi, che ammalandosi dice, ma non posso fare più questo, oppure diventando vecchi e anziani. Ma una volta dice, riuscivo a fare le pulizie di 5 stanze in un'ora. Adesso non ci riesco più, adesso non riesco più quello, adesso non riesco più. Insomma, ce ne si prende atto di questo declino. Allora, tutta la nostra vita ruota attorno al fare, anziché attorno alla domanda perché vivo? Ecco, domanda, perché vivo? E soprattutto per chi vivo. Ecco, poniamoci, perché vivo? Se tutti sono tutti questi. Ma e poi per chi vivo? Alla disperazione dell'uomo. E non venite a dirmi che. Come si fa ad essere tranquilli se sapete che sicuramente andando avanti c'è un buco che vi succhia, no? E questo pozzo nero che si chiama morte. Come si fa a E tutti gli uomini hanno coscienza, benché vogliono negarlo. Ma alla disperazione dell'uomo, per la vanità totale della sua esistenza, finalmente c'è una risposta. E questa risposta non ce l'abbiamo noi. Non ce l'aveva Salomone con tutta la sua saggezza. Questa risposta viene da parte di Dio, che ha preordinato prima della fondazione del mondo il suo agnello per la salvezza del mondo. La salvezza del mondo significa la salvezza di ciò che Dio ha creato. Egli, e adesso qui vado con qualche parola sua, chiaro, egli è venuto a salvare ciò che era perito. Quindi quello che noi, le nostre risposte, le risposte che noi non abbiamo, che Salomone con tutta la sua saggezza non ce l'aveva, ce l'hanno dato i profeti, ce l'ha dato Gesù. Ed è venuto a ribaltare il nostro fallimento. Chi di noi? Io senza di lui mi sono sentito un fallito totale. Quale uomo non è un fallito totale? E non solo fallito totale, e poi, siccome abbiamo una coscienza, ci ricordiamo del nostro peccato. Quindi non solo abbiamo fallito, ma abbiamo trasgredito la legge di Dio in più di un'occasione. Chi di più, chi di meno. Ma Gesù, Dio, è venuto a ribaltare il nostro fallimento, l'ha tramutato in successo. Per chi ha creduto, perché non guarda più al fosso, ma lo ha. Ora dice, siete stati passati dalla morte alla vita. E il nostro fallimento l'ha trasportato in successo e a scacciare l'angoscia per la morte. E l'ha tramutata in gioia per la vita. Il credente non guarda più i giorni che vengono. Il credente è già con Cristo in spirito perché gli appartiene. E come abbiamo visto, non è preoccupato a passare dal fosso. E tanto è vero che Salomone non aveva queste risposte. E ne leggiamo una. O morte, dov'è il tuo dardo? Dici, dov'è la capacità di pungere, di avvelenarci, di farci morire più? Dov'è il tuo dardo? Perché la morte è stata sconfitta nella vittoria. Capite? E potremmo continuare. Ma questo. C'è un altro concetto che invece c'è nel Vecchio Testamento, perché molti dicono che, sapete, ma perché nel Vecchio Testamento no, come no? E ci sono diversi versetti, no? Tipo quello di Isaia 25,8. C'è scritto che egli distruggerà la morte per sempre, per sempre. E poi si aggancia al libro dell'Apocalisse, ma di. Siamo nel nuovo. Ma tutto il piano di Dio si svela per questo motivo. Cioè, cerchiamo di riflettere, cosa stiamo facendo qua stamattina? Parliamoci, come diceva uno che conosco in soldoni. Cosa stiamo facendo qui questa mattina? Tutto il piano di Dio si svela per questo motivo. Cioè, Dio è venuto. Si è incarnato per questo motivo. È venuto, si è incarnato per questo motivo. Per quale motivo? Per sciogliere i legami angosciosi della morte, come ci dice la sua parola. E tutto ciò, tutta la parola di Dio ruota attorno a Cristo, ma perché Cristo ha un ruolo fondamentale. Senza di lui non c'è salvezza, non c'è niente. Tutto ruota attorno a lui. Per questo motivo si è incarnato. Ora l'abbiamo detto anche l'altra volta, in questi giorni si festeggia, ma non si sa cosa. Ma a me piacerebbe che si festeggiasse e si capisse che cosa è venuto, perché è nato Gesù. Ecco. E se uno ama Gesù, si ricorda che questa nascita è una nascita perché io potessi, è venuto a morire perché io potessi vivere. Capite? Quale amore ha mostrato il Signore nei nostri confronti. È certo che se uno non gli, si è perso tutti i pezzi prima della narrazione, della storia, della salvezza, non può capire. Dice, ma poi perché Dio mi condanna? Perché c'è tutto il contrario di tutto. E invece noi abbiamo visto che tutto il piano di Dio si svela. Cioè tutta la Bibbia si svela per questo. Perché? Per la soluzione del problema della morte. Avete capito che libro grande che ci racconta? Ecco, egli è il Dio dei viventi e non dei morti. Come fa ad essere il Dio dei morti? Tra Dio e non c'è relazione. Non c'è relazione tra Dio e i morti. Tutte le storie della Bibbia sono bellissime, carissime, per chi le conosce, e tutte per il nostro ammaestramento. Ma senza l'incarnazione e l'espiazione per il peccato da parte dei figli di Dio, non c'è vita. Non c'è vita in modo più assoluto. Allora, Gesù è la risposta a tutto il nostro modo di vivere e di riflettere. Quindi tutta la meditazione di Salomone mancava dalla rivelazione che Dio ha fatto a noi, ma per questo che non dobbiamo inorgoglirci, perché non è che siamo meglio di Salomone, in ogni caso. Ecco, allora, senza la consapevolezza e l'accettazione di questa certezza offerta da Dio, vana è tutta la nostra vita. Vana è tutta la nostra vita. Immagino che a Salomone, in tutta la sua sapienza, mancava questa risposta, perché se no non poteva dare delle risposte, cioè non sapeva. Con tutto ciò che aveva, non sapeva. Non dice, ma adesso tutto questo cosa mi serve? La vita è passata, le ricchezze. E mo che faccio? Ecco. Perché tutte le domande sono le sue domande, così quelle di tutti gli uomini non possono avere risposte. Non possono avere risposte. Perché la risposta è Cristo. E questa risposta, questa Cristo è la risposta di Dio. Ma Dio ha risposto e come all'uomo? Capite? E come ha risposto? Quindi chi sembra che dice Dio è assente, Dio qua, Dio là. Dio ha già dato la sua risposta. Adesso sta a noi accettare il suo dono. Anch'io, se fossi al posto di Salomone, mi sarei fatto probabilmente le stesse domande. E ora è giunta la mia ora, o giungerà, e il mio destino sarà il nulla. È questo che credono gli uomini. E gli uomini della religione anche. Spero che poi qualcuno gli porti un po' d'acqua fresca in purgatorio e così via. Ma sanno benissimo che non è così, perché tu o credi o non credi. Ma questo comunque sono le perplessità e le domande che Salomone si faceva, ma che anche noi dovremmo farci. Non avevamo alcuna risposta, ma Dio ci ha dato la risposta. Ecco. E Paolo scrive che se abbiamo creduto per questa vita soltanto, ecco, Salomone. Salomone. Siamo tra i più miserabili tra gli uomini. Allora, i non credenti devono rassegnarsi. La vita appartiene solo a colui che l'ha creata. La vita appartiene solo a colui che l'ha creata. Ecco perché intorno a... Scusate, vi sentite disturbato? Sentite bene? Allora, ecco perché allora intorno a questa salvezza, ecco come dicevo che è una cosa così importante, intorno a questa salvezza i profeti investigarono per la grazia a voi destinata. Cioè, che è sta grazia se non ci porta alla vita eterna? Ecco, sono tutte legate fra di loro queste cose. Dov'è questa grazia? Ecco, i profeti, e poi ho visto anche gli angeli, cercarono di... L'ho visto qualche tempo fa. Ed è proprio il concetto di vita eterna che viene ribadito con insistenza nel Nuovo Testamento. È questo concetto, il concetto di vita eterna. Ecco, infatti in Romani c'è scritto... In Romani 6:23, un versetto molto famoso tra i credenti. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Sono versetti... Questo, il salario del peccato è la morte. E questa risposta Salomone non ce l'aveva. Beato, ecco abbiamo letto prima in Apocalisse, chi partecipa alla prima resurrezione, su di loro non ha potestà la morte seconda, come abbiamo letto poc'anzi. Un secondo che lo riprendo. Un secondo. Ma la vita, di cosa ci sta parlando il Vangelo? La parola di Dio. Tutto questo scritto ruota attorno alla vita eterna, che l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Quante volte viene... È un concetto che si eleva al di sopra di ogni scrittura, perché questo è l'obiettivo della creazione di Dio, cioè la vita eterna, non è la morte. E c'è scritto che Dio, mi pare poi l'ha messo, credo stesso Salomone, Dio ha messo pure nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Ecco perché lui non riesce a... Però non hai una risposta. Cioè sai che percepisci, dici, ma perché devo morire? Perché non posso vivere per sempre? Ecco, già dici per sempre, è una verità, e così via. Ma perché la vita, come abbiamo visto anche, appartiene solo a Dio? Ma l'uomo se lo vuol mettere in testa o no? Come dicevamo l'altra volta, quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, quando dice sono la vita, lo dice in senso totale. Non c'è vita fuori di lui. In nessun genere, né animale né spirituale, zero. Guardate, seguivo in questi giorni, ieri sera, l'altra sera, l'avevo già visto, ma ve lo girerò appena possibile, da parte del professor Fasol. O Fasol, non mi ricordo più, uno scienziato credente, che mette in evidenza. Io non sono in grado di spiegarlo, dovreste guardarlo, dura pochi minuti, ma ve lo girerò, ve lo prometto. Dice, è inspiegabile come due sfere poi prendono, si diventano tipo voidali. E man mano crescono tutti gli organi che sono programmati per diventare questo, quell'altro, le ossa che ci sostengono. Cioè, dice, come puoi spiegare? Dice, è la vita che solo Dio può creare. E senza di lui è come l'erba dei campi, che secca e sparisce. Ma la parola di Dio permane in eterno. Allora è scritto: Dio ha messo pure nel loro cuore, cioè nel cuore dell'uomo, il pensiero dell'eternità. Come fa diversamente l'uomo a capire tutto questo? Come fai a capire questo senza la risposta di Dio? Tutto questo è impossibile. Ora, indipendentemente dalla nostra impotenza e fallimento, perché è così, dobbiamo metterci in testa che non siamo sufficienti o autosufficienti, anche se ci aiutano i nostri cari, chiunque, non siamo sufficienti. Dobbiamo mettercelo in testa. E c'è scritto anche un versetto in questo. Cioè vuol dire che quando abbiamo capito questo, abbiamo messo in pratica che cosa? Tutta la nostra debolezza. Ma c'è la risposta di Dio in questo. Quando dice che, aspetta, che nella sua, vediamo, lo cerco un attimino, vediamo se... scusate. Sì, sono qua che parlo... Come? Ah, ecco, non gli ho dato di cercare. Ma vabbè. Mi sta deviando. Comunque avete capito, quando... Dice chiaramente che la forza di Dio si manifesta nella nostra debolezza. Lo ricordate? E allora, e qual è la nostra debolezza? Quando ci siamo resi conto che siamo lo zero assoluto, a livello che non possiamo nulla. Ecco perché sta scritto questo, che ora la potenza di Dio, la sua forza si manifesta completamente in questa nostra debolezza. Quindi se noi riusciamo, con il lavoro dello Spirito Santo ovviamente, renderci conto di questo. Allora la nostra vita, la nostra debolezza viene assorbita da Dio e diventa potenza per una vita piena. Gesù dice una vita ad esuberanza. Vi darò una vita ad esuberanza. Ciò che è impossibile alla creatura mortale è possibile al Creatore. È possibile al Creatore. Ecco, quante volte leggendo gli scritti di Salomone ci portavano, era portato a molti credenti anche a dei momenti di tristezza. Perché il predicatore non deve solo leggere l'angoscia di uno che in quel momento lì, eppure lui sapeva che era Dio, ma non aveva questa risposta. E noi questa risposta ce l'abbiamo. Quale credente non ha questa risposta, fratelli? Ecco, il mortale, vediamo se riusciamo, che dico, ce n'è sempre una. Ecco, o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Così questo corruttibile, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà vestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ecco, guarda, vi leggo questo in 2 Corinzi. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi. È quello che stavo dicendo. Ma in Dio che risuscita i morti. Che meraviglia. Il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, nel quale speriamo ci libererà ancora. Ma questo. E allora noi siamo poi. Odore di morte per quelli che sono, ma per quelli un odore di vita per quelli che credono. Fermi un attimo. E così è pieno di versetti. Basta che con l'aiuto dell'applicazione mettete la parola morte e verranno fuori. Potete farvi uno studio completo. In Ebrei dice che è venuto a liberare, Ebrei 2, tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Ma capite? Di cosa sta parlando questo libro? Di cosa sta parlando? Cosa ci stiamo facendo qua? Siamo chiamati alla vita. C'è qualcuno che prima pensava di essere in vita? Gesù, abbiamo visto l'altra volta, ha detto al giovane: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E invece ci chiama alla vita. Ed è pieno. Che possiamo dire? Che ciò che è impossibile alla creatura mortale è possibile al Creatore. Ora, se io mi rendo conto di tutto questo, dico: ma ora che mi sono servite le ricchezze, tutto ciò che piace all'uomo, e adesso che faccio? C'è un altro fatto che non posso tornare indietro. Dice: sai, domani muoio. Allora fermo un attimo che torno indietro. Cerco di tornare indietro un giorno, 2 giorni, ogni giorno faccio come gli struzzi avanti. indietro, no, Gesù si nascondono la testa, quelli che vanno avanti e indietro nella speranza di andare a recuperare la vita che non lo puoi fare. Come vedete è una cosa ferrea, ma questa va avanti il tempo, inesorabile, e non si ferma, va solo avanti e non indietro. Ora preparati, come sta scritto, o Israele, a incontrare il tuo Creatore. Ecco colui che forma i monti e crea il vento. E soprattutto credo e spero che abbia creato e soffiato col suo spirito nell'incoraggiarci a capire che cosa siamo, che credenti siamo. Per darci serenità, per farci capire quanto a cosa siamo stati chiamati, quanto è forte la sua chiamata. E più ci rendiamo conto della nostra debolezza, più ci rendiamo conto della grazia che gli ci ha elargito. E ci ha chiamati. Ed è così, per quanti il nostro Dio ne chiamerà. E allora poi partono tutti, ma allora perché questi non li hanno? Te l'ho già detto prima. Il Signore preconosce il tuo cuore. Chiuso l'argomento. Chiuso l'argomento. Se non lo sai, è così. Non lo vuoi oggi, non vuoi ascoltare queste cose perché, anzi, vedi, noi stiamo parlando di vita, non stiamo parlando di morte e di preghiere che non sappiamo, tanto non giovano a niente, a nessuno. Stiamo parlando di vita. A chi ce la renderemo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Di nuovo. Ma cosa volete dal Signore? È morto per noi. E non così, un sacrificio cruento. Non come ho sentito l'altra domenica, il sacrificio incruento. L'ho sentito, lasciamo perdere. Ma c'è. C'è tutto, Gesù ha detto tutto è fatto, tutto è compiuto. Cosa aspettiamo? Di cosa abbiamo paura? Abbiamo paura di credere. Ma c'è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi il Signore vede nel cuore, quindi quando c'è, di quando il nostro Dio ne chiamerà. Cioè, ognuno di noi conosce la propria esperienza. Io dico, Signore, ma cosa hai visto nel mio cuore quando mi hai chiamato? Bestia tra le bestie, ignorante tra gli ignoranti, buio pesto di ogni forma di religione, della mia e di buio totale. Cioè, avete presente? Quindi il mio muovermi era solo per il bestiume che dovevo, o per le cose della vita così, ma sempre animale, perché poi quando uno è giovane molto, non ha proprio tutto il senso del. Ma a un certo punto devi scendere per terra e te le devi fare. Io le domande comunque me le facevo, anche quando poi avevo 20, 21, poi magari per un po' accantoni perché pensi, sai, l'avversario ti mette in cuore di tutto. Capito? Ecco, allora, questa è la nostra fede. Se no, cari, cosa stiamo facendo? Perché veniamo qua, ci troviamo la domenica, per fare cosa? Spiegatemelo voi. Per sperare di credere domani? Se chi non ha creduto, io spero anche quello, perché queste risposte qua non vengono così automaticamente e immediatamente. Ci va un po' di tempo, ci va che il Signore lavori nel nostro cuore, nel nostro spirito. Ma non possiamo anche noi da credenti non raggiungere la sufficienza. Beh, ci sono quelle poche cose che il Signore ci chiede, le dobbiamo accettare. Dammi il tuo cuore, dice Gesù, e io verrò e cenerò con te, e tu con me. E allora il Signore si svela, e svela, ci apre come i discepoli di Emmaus, quando dicono, ma non dovevamo capire. Il nostro cuore non ci ardeva dentro alla sua parola. È questo. Ora è bello sapere che, vedete, tante volte anche nella storia, ripeto, quando i nostri fratelli dicono, ma sto libro sembra non scritto dallo Spirito Santo, ripeto, non parlo del libro di Salomone, perché quando parla che dice che la fine dell'uomo è quella come quella delle bestie che finisce, ma io l'ho sentito queste cose qua. No, anche questo è stato voluto da Dio, per farci capire che non sono né le ricchezze né la saggezza, non c'è nessuna cosa. Che la risposta c'è e non è quella di Salomone, la risposta è quella di Dio, Gesù Cristo, che è il principe della vita e di ogni cosa. Amen.